Le 9:42 minuti primi, buongiorno a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune.
Buongiorno.
Il consigliere comunale del PD, Tommaso Petrella, ha parlato anche lui di fallimento, di sconfitta delle istituzioni e di consulta azzerata.
Ma guardi, rispetto alla questione della consulta, io credo che vada chiarito una volta per tutte che quello che è accaduto ha sicuramente una valenza politica, perché ha rappresentato un confronto e in certi momenti, anche come è successo anche ieri, anche un conflitto fra posizioni differenti rispetto a cosa un'amministrazione comunale debba intendere per politiche familiari. Ma credo anche che questo tema, che è un tema importante, delicato, che andrà ancora affrontato anche per eliminare i conflitti e arrivare a delle pratiche, delle soluzioni efficaci, utili per raggiungere gli obiettivi, perché questo accada, dicevo, occorre anche sgombrare il campo dalle questioni metodologiche, procedurali e regolamentari. Il Comune di Bologna da qualche anno ha un nuovo regolamento delle consulte. Questo regolamento si applica adesso per la prima volta e quindi ha evidentemente anche modificato alcune prassi, alcune abitudini, oltre che appunto alcune norme che regolavano precedentemente la vita delle consulte delle associazioni familiari. Ma nella sua prima applicazione il regolamento è stato utilizzato nel modo più corretto possibile. Io non credo che ci sarà nessun ricorso al TAR da parte delle ACLI, perché credo che il TAR sicuramente non ravviserebbe nessuna forzatura regolamentare. Non ci nascondiamo dietro i regolamenti. Il regolamento parla chiaro e dice che proprio perché il Comune possa affidare un ruolo più forte, più importante alle consulte delle associazioni, e questo avviene con il nuovo regolamento che dà dei doveri al Consiglio rispetto alla consulta e dei diritti alla consulta rispetto al Consiglio. Penso per esempio alla possibilità che le consulte hanno di fare delle richieste, delle domande, di chiarimenti, di informazioni, al dovere che ha il Consiglio di rispondere entro un certo lasso di tempo, o all'obbligo per i presidenti delle commissioni consiliari di invitare, anche con diritto di parola, i presidenti delle consulte tutte le volte in cui la commissione consiliare, che è un organismo istituzionale, affronta un tema legato a quell'ambito. Ecco, proprio perché il Comune ha voluto dare alle consulte un ruolo istituzionale più importante, ha anche stabilito che la consulta si ricostituisce all'inizio di ogni mandato. Quindi il tema delle vecchie associazioni, delle nuove associazioni, è un tema che non, come dire, è un falso tema, un falso problema. Il punto è che in questa consulta si erano iscritte 31 associazioni e queste 31 associazioni avrebbero dovuto decidere assieme una sola cosa, insieme al presidente della quinta commissione, cioè il loro presidente, e dopo avrebbero deciso in totale autonomia tutto il resto. 13 associazioni hanno deciso di uscire, ne rimarranno 18, non per un motivo regolamentare, credo io, perché c'è, come dire, ci siamo trovati di fronte a due modi diversi di intendere la famiglia. Uno è quello delle amministrazioni comunali di Bologna, dell'Emilia Romagna, sancito anche nella legge finanziaria del 2010 della Regione Emilia Romagna, che dice che tutti i servizi che la Regione, tutti i diritti che sono generati dai servizi offerti dalla Regione Emilia Romagna devono essere esigibili da tutte le famiglie, le forme di convivenza e le singole persone sul territorio regionale. Da un lato alcune associazioni che ritengono, io dico in maniera legittima, che la loro concezione di famiglia sia una concezione di famiglia fondata sul matrimonio indissolubile, di tipo tradizionale, magari fondata sul rito religioso e comunque che non riconosce un nucleo, diciamo, di affetti fondati su una coppia omosessuale come famiglia. È una concezione, una posizione legittima in un paese democratico che rispetta la pluralità delle opinioni e delle convinzioni. Non si può pensare che diventi per legge, per norma, per regolamento la concezione di tutti. Il punto è solo questo, il Comune di Bologna rispetto alle sue consulte ha una necessità, cioè la necessità di avere una finestra sulla città, di avere una pluralità di posizioni con cui confrontarsi, e io credo che sia stato un errore la fuoriuscita di queste associazioni. Credo che ci possano essere i margini per ritessere, per lavorare per un loro ingresso di queste associazioni, perché come è stato detto anche ieri dalle associazioni di superstiti, il fatto che alcune se ne vadano è sempre un danno per tutti perché limita il dialogo. Ecco, accettiamo il dialogo, accettiamo il confronto fra le differenze in questa città invece di erigere dei muri, degli steccati ideologici.
Di fronte a chi parla di fallimento, di sconfitta delle istituzioni, lei cosa pensa?
No, io credo che l'istituzione del Consiglio Comunale abbia portato a compimento in queste settimane un'operazione iniziata alcuni anni fa, che era quella di rafforzare le consulte delle associazioni. Alla prima riunione è stato eletto il presidente della consulta contro l'esclusione sociale, alla prima riunione è stata eletta la presidente della consulta per il superamento dell'handicap. Ci sono volute due riunioni e una bella mazzetta di giornali per eleggere il presidente della terza consulta, e in cantiere una quarta consulta, la consulta delle associazioni sportive, che già il Consiglio Comunale allo scorso mandato con un ordine del giorno decise di creare. Su questo ci confronteremo con le associazioni sportive per trovare insieme a loro il modo migliore, la modalità migliore per fare nascere anche questo organismo che sappiamo essere anche richiesto dal mondo dello sport bolognese. Adesso la scommessa sarà riuscire a fare tesoro dell'esperienza che queste associazioni porteranno in dote alle commissioni consiliari, al Consiglio Comunale, in modo da costruire delle normative, delle linee di indirizzo, delle azioni concrete che tengano conto dell'esperienza sul campo, diciamo, di questo ricco tessuto associativo della città.
La posizione delle ACLI mi è sembrata però molto netta. Allora la domanda è: come si fa a convincere, a trovare gli argomenti per convincere associazioni come le ACLI a tornare all'interno di una consulta e per poter dialogare tutti assieme?
Ma io credo che occorrerebbe riuscire a parlare un linguaggio comune a partire da un presupposto.
Si deve cambiare il nome della consulta la famiglia?
No, il punto non è di cambiare il nome, peraltro il nome non è consulta della famiglia. Il nome è consulta delle associazioni familiari, quindi ognuno potrebbe anche intenderla come gli pare, ma la precondizione per un dialogo è partire dal presupposto che nessuno chiede all'altro di rinunciare ai propri valori di fondo quando si mette a confronto con chi ha valori differenti. Io non voglio quando ragiono con persone che hanno punti di vista diversi dal mio sulla vita, sulla morte, sull'amore, sulla famiglia, sulla identità delle persone, non voglio che loro vengano meno ai loro valori di fondo, e non sono disponibile a venire meno io. Però tutelando, diciamo, i valori ultimi di ogni individuo, la propria concezione religiosa o filosofica del mondo, è possibile e individuare dei principi comuni, dei principi d'azione, dei principi che guidano la collettività, la comunità, che vadano nella direzione di non di dividere, ma di unire, di trovare i punti di contatto. Noi abbiamo un quadro comune, una cornice comune, che è la Costituzione italiana. Dovremmo evitare di stiracchiarla di qua e di là e di trovare invece lì una fonte, perché è una fonte inesauribile, di buone politiche, di politiche al servizio del cittadino e di crescita collettiva di una comunità.
Detto tra noi, lo specchio della tua città.
Le 9:55 minuti, primi filo diretto con ospite in studio Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico. E mentre a Bologna le casse comunali subiscono un ennesimo taglio di 17 milioni, il sindaco Virginio Merola va a Roma in missione per salvare i compensi dei presidenti di quartiere e degli eletti, tagliati anch'essi dal governo Monti. L'indennità di un presidente di quartiere ammonta a 3.700 euro lordi al mese, mentre i gettoni di presenza dei consiglieri sono di 36 euro lordi a seduta. Di certo c'è da dire che i consiglieri di quartiere non non lucrano, non traggono guadagno di sicuro dalla loro attività politica, che è più che altro un'attività di volontari.
No, rispetto ai consiglieri di quartiere, io l'ho fatto per diversi anni, c'è un dato certo ed incontrovertibile che dal punto di vista economico ci rimettono, perché una persona che abbia un'attività politica sul territorio, che deve correre destra a sinistra per parlare con i cittadini, perdere tempo e spesso risorse per svolgere la sua attività politica, 36 euro alla settimana sinceramente non sono un compenso, ecco, sono una parte del rimborso delle spese. È veramente sbagliato, io credo, nel momento in cui c'è da mettere a posto i conti dello Stato, fare tagli dappertutto, e quindi nasce la necessità giusta, pienamente condivisibile, di partire dai costi della politica. È veramente sbagliato partire dai costi dei consiglieri di quartiere e dei presidenti di quartiere. Il presidente del quartiere, si diceva prima, ha un gettone, un'indennità mensile, poco più di 3.000 euro lorde al mese. Si tratta di persone che svolgono un ruolo delicatissimo a tempo pieno. Il venir meno del gettone per i 9 presidenti di quartiere bolognese significherebbe solo una cosa, significherebbe chiudere una funzione, chiudere la funzione del presidente di quartiere, perché certo un presidente di quartiere potrebbe farlo a tempo perso, potrebbe farlo dopo il lavoro, dalle 6, dalle 7 di sera in poi, potrebbe farlo il sabato e la domenica, sicuramente conoscendo anche la passione dei nostri consiglieri e presidenti di quartiere lo farebbe, ma sarebbe un'altra cosa, mancherebbe il controllo sulla macchina amministrativa, mancherebbe il contatto col territorio, mancherebbe la disponibilità ad essere presente laddove sorgono dei temi, dei problemi sul territorio. Noi, il governo Monti sta facendo delle scelte impopolari, alcune anche se non ci piacciono sappiamo che dovremmo subirle, altre non ci piacciono e io spero che possano essere modificate. Penso per esempio a una misura che io considero sacrosanta, che è l'uno per mezzo di tasse retroattive, diciamo, sullo scudo fiscale, cioè dire sui patrimoni illegalmente esportati all'estero e rientrati in Italia grazie a una tassa che per volontà del governo Berlusconi era stata bassissima. Monti ha annunciato l'uno per mezzo di tasse in più, ecco, se invece dell'1,5 fosse l'1,5 e mezzo, noi non saremmo più qui a parlare della chiusura di un servizio civile importantissimo qual è quello dei presidenti di quartiere. Allora si taglino ancora le indennità dei parlamentari, si taglino ancora i rimborsi spese dei parlamentari, si taglino ancora le spese dei consigli regionali, ma per favore non si vada a toccare quelle persone che con grande spirito di servizio, perché è veramente un lavoro ingrato quello del presidente del quartiere, passano la loro giornata inseguendo l'emergenza e cercando di fare da tramite fra il territorio e magari dei palazzi che sono appena un po' più in là, magari anche solo a Palazzo d'Accusso in Piazza Maggiore, ma che hanno bisogno di queste staffette civili che portino a palazzo le istanze più recondite delle varie zone, dei vari sottoquartieri, dei vari angoli di strada del territorio cittadino. Io credo che ci dovrebbe essere una levata di scudi generale da parte della popolazione bolognese su questo. Lasciate i presidenti di quartiere, evitate la morte di questa figura, che è una delle figure più silenziosa, meno sulla ribalta, ma più importante dell'intero sistema, dell'intera architettura politica e civile della città di Bologna.
E anche per i consiglieri di quartiere, che sono un po' la prima linea, il primo approccio con la politica istituzionale. E
sì, anche
colpire
perché
così significa allontanare delle persone anche sempre di più dall'attività anche politica.
Sì,
no?
io credo che, come dire, appunto, nessun consigliere di quartiere lo fa per i 140 euro di gettone mensile. e sono sicuro che nessuno di loro smetterebbe di farlo per questo, però mi sembra veramente una cattiveria di fronte a persone che spesso sono persone molto giovani, ragazzi, ragazze. Noi alle ultime elezioni amministrative, e noi come Partito Democratico abbiamo eletto non solo come presidenti di quartiere ma anche e soprattutto come consiglieri di quartiere persone spesso giovanissime, studenti, lavoratori precari, alle volte si tratta di donne che devono conciliare il tempo di lavoro col tempo di cura domestica, col tempo della politica. Cioè, è veramente una cattiveria togliere quei 30 euro di gettone alla settimana che servono magari appunto a pagarsi quelle spese in più di trasporto o alle volte a mangiare un panino fuori casa perché non fai in tempo a tornare a pranzo con i tuoi. Ecco, quindi visto che la spesa è veramente irrisoria, mi sembra sinceramente una cattiveria inutile di fronte a tante spese più grosse anche della politica che potrebbero essere toccate.
Torniamo tra pochi istanti con Sergio Lo Giudice. Presiedo invece adesso per la seconda parte della nostra intervista con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Il governo Monti tiene in vita i 267 milioni di euro destinati al metro di Bologna. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, ha salvato quei fondi che sarebbero stati persi alla fine dell'anno. Ora però gli enti locali dovranno convincere il ministro delle Infrastrutture, Corrado Passera, a dirottare quel denaro sul servizio ferroviario metropolitano. Ce la faremo?
Io spero proprio di sì. Intanto è stato veramente un bel successo il fatto di essere riusciti a fermare questo finanziamento che stava per scadere. Questa decisione intanto fa ben sperare rispetto a un atteggiamento del governo Monti, cioè dire invertire quello che era stato il senso di marcia durante il berlusconismo, che non solo tagliava ai lavoratori, tagliava alle famiglie, tagliava agli enti locali, tagliava alle imprese, ma non riusciva a mettere in campo nessuna misura antirecessiva, cioè nessuna misura che potesse stimolare la crescita economica, la produttività del paese. Ecco, fare in modo che gli enti locali, come il caso appunto del comune di Bologna con i 267 milioni originariamente previsti per il metrò, possano avere la possibilità di mettere in campo delle opere importanti per il territorio, che sicuramente, come in questo caso, potrebbero dare una grande mano ad aiutare la crescita, ad aiutare la città ad uscire dalla crisi, ecco, fa ben sperare rispetto alla una possibilità di ripresa del paese. Nello specifico, il Comune di Bologna aveva ottenuto già questo finanziamento per il metro, non era riuscito a spenderlo perché i vincoli del patto di stabilità, cioè i vincoli posti dalla normativa nazionale alla capacità di spesa, alla possibilità di spesa del comune, impedivano al comune di aggiungere quella cifra che sarebbe stata necessaria per mettere in campo l'opera. Se era deciso così di dirottare questa cifra sul servizio ferroviario metropolitano, è quello che faremo se questi soldi saranno definitivamente sbloccati. Investiamo quindi fortemente sul trasporto sul trasporto ferroviario, per quello che rappresenta la priorità trasportistica della nostra amministrazione, cioè la costruzione di una rete importante e veloce di trasferimento fra l'area vasta metropolitana e il centro della città. E non solo, è anche sulla costruzione di un sistema reticolare qual è l'SFM, il Servizio Ferroviario Metropolitano, che possa consentire uno spostamento da comune a comune lungo, insomma, e attraverso la trama appunto del territorio metropolitano bolognese. Spero quindi che è una grande vittoria, ma adesso bisognerà che noi riusciamo a mettere in campo effettivamente questo finanziamento per arrivare a completamento, come è possibile fare nel giro di un paio d'anni, dell'intero sistema ferroviario metropolitano e delle sue fermate.
C'era stato un auspicio da parte del presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, di far arrivare anche il People Mover alla fiera. E l'assessore regionale di trasporti Alfredo Peri ieri si è detto a favore del prolungamento del tragitto del People Mover fino alla fiera e al CAB, il centro agroalimentare. Il comune e la provincia di Bologna hanno puntualizzato tuttavia che questo si dovrà decidere col piano strategico. Lei sarebbe favorevole a questa possibilità di collegamento?
Ma io sono molto d'accordo con chi dice che è il piano strategico metropolitano è il luogo ideale per affrontare un tema del genere. Quando parliamo di piano strategico metropolitano non pensiamo a alcuni tecnici che nel chiuso di una stanza stendono un documento. Il piano strategico metropolitano, il progetto del piano strategico metropolitano prevede l'attivazione di una serie di gruppi di lavoro a cui partecipino il comune, gli altri enti locali, soggetti del territorio, forze sociali, forze imprenditoriali, associazioni, per tendere assieme la trama del futuro di Bologna. Ecco, anche dal punto di vista trasportistico sarà molto importante il lavoro che si farà in quella sede. Io credo che quella sia la sede ideale per decidere quale tecnologia utilizzare per quell'opera che tutti considerano necessaria, cioè a dire una linea di trasporto veloce fra la stazione di Bologna e la fiera.
Da ieri è possibile redigere il testamento biologico a Bologna, che è il primo capoluogo di regione a offrire questa opportunità ai cittadini residenti. È sufficiente recarsi da uno dei notai che abbiano sottoscritto la convenzione col comune e la tariffa, scrivono i giornali oggi, oscillerà tra i 50 e i 100 euro. Soddisfatti i notai, alcuni però rilevano tra i notai la mancanza di una legge nazionale specifica. È stata una grande battaglia quella del biotestamento anche dalle aule del Consiglio Comunale.
Beh sì, un percorso iniziato diversi anni fa, già nel 2008, quando nel pieno delle campagne giornalistiche, che furono anche un momento di dibattito importante nel nostro paese, su temi, su casi specifici come quello di Eluana Englaro, anche dai banchi del Consiglio Comunale di Bologna nacque l'idea di un registro comunale dei testamenti biologici a Bologna. Oggi finalmente si arriva a completamento grazie al contributo di tanti, penso a quei migliaia di cittadini che firmarono una delibera di iniziativa popolare promossa dalla Rete Laica. Io voglio ricordare anche il lavoro importante fatto durante il mandato precedente dal gruppo consigliare del Partito Democratico, che anche avendo al suo interno anime diverse, sensibilità diverse, culturali, valoriali, religiose, stese approvò in Consiglio Comunale all'unanimità un ordine del giorno in cui chiedeva un registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e questo è il nome corretto che abbiamo dato al registro comunale. Oggi il registro è finalmente in vigore, prevede questa doppia possibilità: il comune ad ogni modo registrerà i dati della dichiarazione di ognuno, cioè registrerà la data di stesura del documento, della dichiarazione, il fiduciario a cui la dichiarazione è affidata, perché è molto importante che ogni dichiarazione preveda l'individuazione di un fiduciario, che è la persona che in caso di incapacità di intendere, di volere, di impossibilità per il singolo cittadino di esprimere le proprie volontà, ad esempio il proprio consenso informato rispetto a un trattamento, è la persona che si farà carico di seguire quelle volontà, un po' un esecutore testamentario in vita, diciamo, un esecutore delle volontà. Quindi la data certa, che possa anche fugare i dubbi per esempio sul fatto che una dichiarazione sia eccessivamente antica, oppure che sia stata stesa già in condizioni di incapacità ad esempio di intendere, di volere. La data, dicevo, il nome del fiduciario e il luogo in cui è depositata la dichiarazione. Il luogo non sarà il comune di Bologna, perché anche in assenza di una normativa nazionale, in presenza di una circolare un po' minatoria fatta dal governo Berlusconi, in cui si minacciavano i dipendenti comunali di ritorsioni disciplinari ed economiche, si è trovata una formula che anche secondo l'ANCI approva di ricorso. Cioè a dire, il documento non sarà conservato fisicamente nei locali del comune di Bologna. Il documento potrà, a scelta del cittadino, essere consegnato ad un notaio, e in questo caso appunto la novità è assoluta del comune di Bologna è questa convenzione con il consiglio notarile, per cui non solo i notai applicheranno un prezzo calmierato appunto da 50 a 100 euro al massimo, ma I notai trasmetteranno direttamente al comune tutti questi dati, per cui il cittadino non dovrà recarsi nuovamente in comune a fare una dichiarazione, un'ulteriore dichiarazione. L'altra ipotesi è che il cittadino consegni direttamente a un fiduciario o conservi direttamente lui la sua dichiarazione e si rechi senza nessun costo in comune nei 9 sportelli di quartiere, quindi anche diciamo nel luogo vicino alla propria abitazione, per registrare quei 3 dati: dove è conservata la dichiarazione, qual è la data di stesura e qual è il nome del fiduciario. In questo modo, anche a costo zero, il comune offre lo stesso questo servizio. Dopodiché, in caso di necessità, la persona, la famiglia, il fiduciario potranno recarsi in comune per conoscere esattamente dove viene conservato il documento. Insomma, è un servizio importante, un servizio anche tecnico operativo che aiuta i cittadini, aiuterebbe un cittadino in un momento delicatissimo, insomma, della propria esistenza, ed è anche un gesto importante con cui il comune di Bologna dice al Parlamento nazionale che si stava prestando, prima della caduta del governo Berlusconi, ad approvare una legge contro i testamenti biologici. Dice, il Comune di Bologna dice, si unisce a quei comuni che dicono al Parlamento italiano: lasciate che siano i singoli cittadini a poter decidere sulla propria vita, a poter decidere liberamente a quali trattamenti sanitari essere sottoposti e a quali no.
Da un punto di vista politico, gli osservatori hanno notato come il sindaco Merola abbia tenuto la barra dritta su questo tema, abbia marciato spedito, perché era un tema che si era un po' impantanato nelle precedenti amministrazioni, era rimasto un po' fermo. Il sindaco ha fatto una scelta molto decisa e non ha temuto contraccolpi da parte della Curia di Bologna, perché anche questo è un tema che suscita perplessità e discussioni anche all'interno del mondo cattolico. Quindi, dal punto di vista politico, c'è stata questa decisione da parte del sindaco, no?
Sì, ma il sindaco Merola, come sta dimostrando di fare in vari campi, penso ad esempio al tema importantissimo delle pedonalizzazioni, sta mettendo in campo il suo programma di mandato. Nel suo programma di mandato c'era scritto che nell'arco di pochi mesi sarebbe stato reso operativo un registro che era già stato deliberato peraltro dal Consiglio Comunale precedente. Ma anche in questo caso io voglio sottolineare come, di fronte a posizioni diverse, di fronte a valori diversi sulla vita, la morte, di chi è la mia vita, eccetera, anche in questo caso il Comune di Bologna non prende una posizione, non ha preso una posizione, ma mette in campo quei servizi che consentano a ogni cittadino di decidere la sua posizione. Voglio ricordare,
cioè, non è obbligatorio, uno se vuole fare lo fa, e guarda, se non vuole fare non lo fa.
Io voglio ricordare questo fatto molto bello accaduto lunedì scorso in Consiglio Comunale, cioè dire il conferimento della cittadinanza onoraria a Cristina Magrini, una donna in stato vegetativo da 30 anni, accudita con generosità e compassione dal padre, a cui il Comune di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria come simbolo di una realtà e di una famiglia che fino all'ultimo momento decide di stare dalla parte dell'accudimento di una persona oramai totalmente incapace di intendere e di volere fino all'ultimo momento. Io credo che se c'è un cittadino che di fronte a un incidente devastante, di fronte a un trauma cerebrale irreversibile, di fronte a uno stato di coma, decide, metta per iscritto nelle sue dichiarazioni di trattamento di voler essere assistito fino all'ultimo respiro, ebbene, è preciso dovere dell'amministrazione comunale, dello Stato, della cosa pubblica, garantire che questo avvenga. Perché è solamente il cittadino che decide se la sua vita è degna di essere vissuta anche in assenza di capacità di interazione col prossimo, anche in assenza di quelle altre funzioni vitali che irrimediabilmente vanno perdute in certe determinate circostanze. Allo stesso modo, l'amministrazione pubblica e lo Stato deve garantire a quella persona che non vuole dare il suo consenso informato a un trattamento sanitario, di poterlo fare anche quando gli è fisicamente impedito, ad esempio dall'incapacità di muovere i propri muscoli oppure dalla incapacità di esprimere più la propria volontà. È una questione di libertà, è una questione di scelta. Il guai a quell'amministrazione comunale che battezzi un punto di vista e lo porti avanti a scapito di tutti gli altri. Saremmo in presenza di quello che a proposito del fascismo o del nazismo erano definiti lo stato etico, cioè lo stato che assume un sistema di valore e poi li impone con la forza a tutti. Anche in questo caso il Comune di Bologna dice: io non prendo posizione, io accetto che ogni cittadino possa decidere liberamente la propria posizione, e questo credo che sia un grande segno di civiltà.
Lo stato etico era proprio radice della filosofia hegeliana, no? È stato Hegel a
portare... sì, ma è appunto quello stato che ha prodotto grandi storture, perché affidare un ruolo, affidare allo Stato il compito di promuovere alcuni valori, distruggerne degli altri, porta irrimediabilmente alla fine della democrazia e l'avvento delle dittature.
Sa quale sarebbe la vera sfida nel caso Magrini? Dal momento che sono bolognesi sia Romano Magrini che la figlia e adesso vivono a Sarzana in Liguria, la vera sfida sarebbe, dato che loro adesso tecnicamente non so in che termini, ma loro hanno detto che il padre ha detto che riesce a trovare migliori strutture per gestirsi con la figlia là in Liguria che non qui, sarebbe una bella sfida riuscire a farli tornare a Bologna, a trovare una struttura insomma che potesse aiutare Romano e ad accoglierli qui, anche perché sono bolognesi a tutti gli effetti. Sì. Ed è un peccato questo, no?
Sì, è un tema aperto. Bologna, sia chiaro, offre un servizio molto molto importante. Ci sono più di 150 persone a Bologna nelle condizioni di Cristina Magrini che sono accudite da servizi importanti. Abbiamo a Bologna un centro di importante come quello del Sant'Orsola, presieduto dal professor Piperno, che rappresenta un'eccellenza sul piano nazionale. Abbiamo una serie di centri importanti, alcuni specifici per i stati di coma temporanei come la Casa dei Risvegli, altri invece per persone che si trovano in stato di coma o in stato vegetativo persistente o in stato di minima coscienza da molti anni. Il caso dei Magrini è un caso particolare, nel senso che il padre di Cristina, Romano, non vuole affidare la figlia ad una struttura ospedaliera, ma vuole tenerla a casa. Ecco, questo naturalmente rappresenta, come dire, un impegno molto molto gravoso per lui. Occorrerebbe che noi riuscissimo a sviluppare meglio, per quelle famiglie che lo richiedono, un sistema di assistenza domiciliare, un sistema di domiciliarietà, su cui tanta strada ancora è da fare. Ma io spero che anche la riunione del Consiglio Comunale che abbiamo fatto lunedì possa essere un altro passo verso la strada di garantire anche a Bologna anche un'assistenza di tipo domiciliare, oltre al servizio di eccellenza che viene assolto dalle strutture di ricovero.
Del resto Bologna ha fatto cose incredibili a livello nazionale sugli asili nido, raggiungendo dei vertici che ancora adesso molte città anche importanti non hanno. E quindi chissà che questa possa essere un'altra sfida per l'amministrazione.
Sì, mi dà adito di ricordare che proprio nei giorni scorsi, proprio ieri, è caduto il 40° anniversario del primo asilo nido bolognese. Ancora su questo tema Bologna rimane all'avanguardia, anche se la scure dei tagli rischia di mettere in ginocchio anche questo sistema. Già ci sono in questo momento 600 bambini in lista d'attesa. Occorrerà aggiornare il nostro sistema dei nidi, cercando di convogliare all'interno del sistema pubblico anche quelle risorse della cooperazione, del privato sociale, del no profit, che possano svolgere anche da privati un servizio pubblico. Questa è una sfida per la città di Bologna, per riuscire ad ampliare i propri servizi e comunque in questo momento di crisi a garantire a tutti gli utenti il servizio che riusciva a garantire fino a ieri.
Per i nidi pubblici c'è un progetto dell'UDC, un progetto di legge regionale contro i furbi delle tariffe, definendo per legge i genitori soli. Definire per legge i genitori soli e così arginare i furbetti dei servizi comunali. È l'iniziativa proprio che è stata presentata ieri in Assemblea Legislativa e si augura l'UDC la convergenza di tutte le forze politiche. Si prevede di far rientrare la definizione di genitore solo in quattro casi: vedovanza, abbandono da parte del coniuge, mancato riconoscimento del figlio, affidamento esclusivo del minore. In tutti gli altri casi, per l'accesso ai servizi viene comunque presa in considerazione la situazione economica di entrambi i genitori. Lei non è consigliere regionale, quindi siamo fuori forse tema, però...
Sì, io sono consigliere comunale di Bologna, c'è una città che, adesso io non conosco bene la proposta dell'UDC, ma una città che adotta già dei criteri abbastanza simili, perché rispetto appunto alla denuncia della monogenitorialità, il Comune di Bologna mette degli altri filtri nell'accesso appunto alle graduatorie dei nidi, proprio per evitare che ci possano essere delle situazioni di dichiarazioni non conformi alla realtà.
Qui ci sono già i paletti.
A Bologna ci sono già diversi paletti su questo. Credo che il principio in sé sia un principio giusto. Naturalmente dobbiamo fare una grande attenzione nel momento in cui, come sempre accade, nel momento in cui vogliamo stanare i furbetti, a invece togliere un diritto a chi invece ce l'ha. Voglio dire, è molto importante che noi evitiamo che nel centro di Bologna entrino in macchina i falsi invalidi, ma è anche molto importante che noi garantiamo un'agibilità agli invalidi. È molto importante che noi staniamo quei furbi che magari dichiarano la presenza di un solo genitore per avere un vantaggio di tipo economico oppure un posto migliore in graduatoria, però contemporaneamente dobbiamo assolutamente salvaguardare tutte quelle esperienze di monogenitorialità che nella nostra città peraltro sono molto molto importanti e che effettivamente mostrano un bisogno. A Bologna più del 30% dei bambini nasce da coppie non sposate. Alcuni di questi nascono da coppie di fatto che, pur non essendo sposate, conducono un ménage di convivenza e quindi è giusto che collaborino alle spese per l'educazione dei propri figli e anche per le rette dei nidi. In tanti altri casi, date le esperienze di donne sole con figli, rispetto a cui il Comune di Bologna deve dare un segno di attenzione importante. È fondamentale non solo come segno di solidarietà, è fondamentale anche perché è uno dei pilastri del sistema produttivo di Bologna, quel sistema di welfare che consente alle donne, anche madri, anche sole, di poter comunque stare nel mercato del lavoro.
L'introduzione dell'IMU sugli immobili potrebbe far saltare i canoni concordati a Bologna. Oggi i proprietari che danno in locazione gli appartamenti a prezzi calmierati non pagano l'ICI. Esprime il dubbio lo stesso assessore comunale alla casa, Riccardo Malagoli, che dice al Corriere di Bologna che questi canoni potrebbero essere rivisti. L'IMU infatti è incassata dallo Stato e non dal Comune e potrebbero saltare le agevolazioni finora applicate. Senza le agevolazioni i proprietari tornerebbero a concludere contratti sul libero mercato. Tema delicatissimo questo.
Eh sì, è delicatissimo e mostra l'assurdità di una tendenza, quella di questi mesi, di questi anni, nel momento in cui si sbandiera tanto una volontà di federalismo, di andare nella direzione opposta. Ora, questa misura, che era una misura non inventata in 4 giorni dal governo Monti, ma una misura in discussione da diversi mesi, cioè l'introduzione di questa nuova tassa, l'IMU, in sostituzione dell'ICI, ha questo bel difetto, cioè dire di essere, a differenza dell'ICI, una tassa che non rimane agli enti locali. Ora, accentrare una tassa ha due elementi negativi. Il primo è quello di togliere risorse agli enti locali, che sono quelli che più direttamente offrono i servizi ai cittadini: il servizio sociale, il servizio socioeducativo, il nido, l'assistenza domiciliare agli anziani, il trasporto per i disabili e quant'altro, e quindi di togliere risorse ai cittadini che ne hanno più bisogno. Ma il secondo effetto collaterale negativo che l'assessore Malagoli ha messo in evidenza è che la possibilità per un comune di gestire direttamente una tassa fa sì anche che il comune possa gestirla mettendo in campo delle politiche di un certo tipo. Per esempio, agire sull'ICI a livello comunale può significare ridurre l'ICI a chi affitta a canone calmierato e quindi promuovere una politica di bassi affitti in città. Il fatto che questa leva non ci sia più significa avere meno soldi, significa anche fare meno politiche, e questo appunto è il caso in discussione in questi giorni. Il Comune di Bologna non ha la possibilità di mettere tasse di scopo, cioè non ha la possibilità di utilizzare la leva fiscale per raggiungere dei particolari obiettivi, e in questo momento si ritrova con meno soldi, ma ancora noi non siamo in grado di stendere le linee generali del bilancio comunale per il prossimo anno, perché ancora non sappiamo esattamente di quante risorse statali potremo usufruire, e questo mette in discussione la solidità del sistema locale, la solidità del sistema dei servizi. Sebbene, voglio ricordarlo, quest'anno Bologna sia risultata prima nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, il rischio, come qualcuno pure ha sottolineato, è che noi manteniamo questo primato a ribasso, mentre tutto il sistema degli enti locali si impoverisce e la qualità della vita nella città diminuisce. Ecco, questo è un rischio che dobbiamo assolutamente evitare, perché la città è il luogo in cui avviene la vita del cittadino, in cui, come dire, si può fare o disfare anche la felicità delle persone.
E speriamo che, dato che si può sempre migliorare, che Bologna possa anche risalire da quel 92esimo posto nell'ordine pubblico, che secondo i parametri del Sole 24 Ore c'è ancora una posizione arretrata.
Lo spero, anche se spero che Bologna non arrivi mai al primo posto di quella classifica, perché? Arrivare al primo posto di quella classifica significherebbe il venir meno di quella pratica dei cittadini bolognesi di denunciare molto più degli altri comuni italiani i reati che avvengono sul territorio. Uno dei motivi per cui Bologna riesce a schiodarsi da un posto basso in quella classifica è proprio questo. A Bologna molto raramente un delitto anche piccolissimo, un reato anche piccolissimo, rimane senza denuncia. C'è una grande civicità dei cittadini bolognesi, e quindi anche in anni in cui, come è successo negli ultimi anni a Bologna, la questura continua a dirci che i reati in città diminuiscono, il numero di denunce rimane molto molto più alto rispetto a quello delle altre città italiane. Quindi saliamo un altro po', però sappiamo che potremmo arrivare al primo posto solo quando anche i cittadini delle altre città italiane acquisissero quell'abitudine bolognese di denunciare tutti i reati.
Anche perché siamo in concorrenza con i borseggi con Napoli, siamo secondi dietro Napoli per le rapine, facciamo concorrenza a Palermo. Questo potrebbe valere anche per Palermo e Napoli come denunce.
A Palermo, se ti rubano la carta d'identità vai a denunciarla, ma se ti rubano dei soldi non va neanche in questura a dire mi hanno rubato il portafoglio con dei soldi dentro, perché sai che non hai nessuna possibilità che ti venga restituito, a differenza di quanto è successo per esempio qualche giorno fa a Bologna al mio collega Benedetto Zacchiroli, a cui una solerte signora ha restituito il portafoglio con i soldi dentro, perduto qualche giorno prima.
È vero, episodio anche finito sulle cronache dei giornali. Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutte e tutti voi.
Noi riprendiamo Detto tra noi tra pochi istanti, dopo l'informazione sportiva, perché parleremo del libro Marrakech dietro le antiche porte.